la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Festival della Transizione Ecologica 2025. Tre giorni di incontri, film, spettacoli e visite sul territorio per comprendere e confrontarsi su diversi temi che ruotano attorno a questa grande sfida. Dall'agricoltura al commercio giusto, dal cambiamento climatico alle migrazioni, dalla povertà energetica all'inclusione. Dal 17 al 19 ottobre a Firenze, alle Murate, Biblioteca delle Oblate e Park. Evento organizzato dal Villaggio dei Popoli in collaborazione con il Comune di Firenze e la Fondazione CR Firenze. Programma completo su villaggiodeipopoli.it. Controradio.
Alle 8 e 7 minuti iniziamo la newsline di oggi, venerdì 17 ottobre. Un buongiorno da Chiara Brilli, dalla redazione di Controradio. Molte notizie di cronaca, ma anche aggiornamenti dai territori, molti anche i primi cittadini che interrogheremo oggi e sui quali riflettiamo, a partire da un primo cittadino che adesso invece andrà in consiglio regionale. Parliamo di Alessandro Tomasi per quanto riguarda il centrodestra, e lo faremo con il nostro Raffaele Palumbo da Pistoia. Ma andiamo per gradi, uno sguardo al meteo con Claudio Tei dall'AMA. Buongiorno.
Sì, buongiorno a tutti. Ancora alta pressione, quindi ancora tempo stabile sulla nostra regione. Un cielo sereno, poco nuvoloso oggi, a parte qualche modesto annuvolamento nelle zone interne durante le ore pomeridiane. Ancora un po' di venti di grecale, ma in attenuazione, quindi venti dal nord-est con mari comunque poco mossi. Le temperature oggi simili a quelle di ieri, con massime fino a 21-23 gradi. Situazione simile anche domani, direi quasi uguale a quella di oggi, un po' meno nuvole addirittura rispetto a, appunto, alla giornata di oggi, a parte qualche annuvolamento nel pomeriggio. Domenica mattina ancora bel tempo, qualche foschia e qualche banco di nebbia. Nel pomeriggio nubi alte e sottili in aumento a partire dal nord, nuvolosità che prelude poi all'arrivo di una perturbazione che arriverà tra lunedì e martedì.
E di cui parleremo a inizio prossima settimana. Grazie all'AMA, buona giornata e buon lavoro. Aggiornamenti anche domenica con il nostro Jimmy Tranquillo. Veniamo subito alle notizie, lo facciamo partendo da Prato. Dalla Nazione, la fotonotizia riguarda la mobilitazione sostenuta dai Sud Cobas, sempre in lotta, nel mirino ancora la responsabilità dei committenti. Serve una clausola sociale a tutela dei lavoratori. Ne abbiamo parlato ieri con Luca Toscano dei Sud Cobas in diretta in Newsline. E di spalla invece la notizia di cronaca: cinese accoltellato da un connazionale, aveva chiesto protezione. I particolari da Giorgio Bernardini.
Un altro episodio di violenza scuote la comunità cinese di Prato e riporta in primo piano l'ombra lunga della cosiddetta guerra delle grucce, la faida fra imprese rivali del settore logistica e confezioni. Questa mattina, poco dopo le 8, in un appartamento di via Augusto Righi, nel quartiere delle Badie, a est della città, un uomo cinese di 32 anni è stato accoltellato da un connazionale di 33. Un fendente al braccio sinistro, profondo ma non letale. L'arma, ancora intrisa di sangue, è stata recuperata dai carabinieri. La vittima è stata portata all'ospedale Santo Stefano di Prato, 28 giorni la prognosi. Sull'episodio indaga la procura di Prato guidata da Luca Tescaroli, che ha aperto un fascicolo per lesioni aggravate. A occuparsi delle indagini sono i reparti investigativi dell'arma. Due dettagli che potrebbero essere collegati hanno tuttavia subito acceso l'attenzione degli investigatori. Primo, l'aggressore lavora per la Xiuxiunda Logistica, una delle aziende finita mesi fa al centro dell'inchiesta sulla guerra delle grucce, quando alcuni pacchi incendiari vennero fatti esplodere a distanza con un telecomando in una serie di regolamenti di conti fra concorrenti cinesi. Secondo, la procura ha scoperto che la vittima dell'accoltellamento Parlamento lo scorso febbraio aveva chiesto di fare accesso al programma di protezione internazionale. Al momento non ci sono prove di un collegamento diretto, ma la coincidenza inquieta gli investigatori, che non escludono che il ferimento possa essere un nuovo episodio di quella guerra silenziosa e sotterranea che, tra fari e ritorsioni, continua a incrociare le vite di molti nel cuore produttivo di Prato.
E andiamo adesso a Calenzano, dove Eni ferma il deposito della strage, il titolo del Corriere Fiorentino: nell'esplosione morirono 5 persone, inchiesta in corso, lo stop è la condizione della procura per il dissequestro dell'area. Allora, ci colleghiamo subito con il sindaco di Calenzano, Giuseppe Carovani, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Carovani, lei stesso ha annunciato ieri questa importante notizia che era attesa proprio per, come dice lei, un cambiamento di pagina e anche di impostazione rispetto al territorio.
Sì, è stata annunciata ieri l'altro nella riunione della prefettura per fare il punto sul piano di emergenza esterna del deposito. E l'Eni ha appunto confermato che il deposito non riaprirà e che, diciamo, sono in atto tutti gli approfondimenti e l'iter autorizzativo per procedere al retropompaggio dei carburanti ancora stoccati nel deposito.
Diciamo una condizione appunto della procura per il dissequestro dell'area, ma sicuramente un impegno verso una nuova vita, un nuovo modo di pensare anche la gestione di quell'impianto.
Sì, allora credo che il dissequestro dell'area sia legato soprattutto alla conclusione delle indagini e dell'incidente probatorio, quindi la decisione sostanzialmente non è da relazionarsi al dissequestro giudiziario, è una scelta che Eni, diciamo, ha fatto recependo quelle che sono state le sollecitazioni del Comune e della Regione Toscana, che in questo senso fin da subito si erano espressi per cambiare, diciamo, la destinazione di quell'area. Ora c'è la decisione di non continuare in quel tipo di funzione, che a nostro giudizio è più che giusta in relazione anche al fatto che da oltre 60 anni quel deposito è presente sul nostro territorio, ha svolto la sua attività di servizio per la Toscana, per la città metropolitana, per l'area del complesso tra Firenze e Prato, che ora, diciamo, è giusto andare ad un'altra funzione, ad un'altra idea di utilizzo di quell'area.
Ecco, che tipo di percorso, anche di confronto? Immagino innanzitutto la comunità del territorio tira un sospiro di sollievo, perché era davvero una preoccupazione motivata e molto importante, insomma, rispetto a quanto avvenuto. Ma che tipo di confronto adesso è in corso sul ripensamento appunto dell'area?
Sì, noi avevamo avuto, diciamo, un confronto con Eni e con Regione Toscana e poi un confronto che si è sostanzialmente sospeso in relazione all'appuntamento elettorale per la Regione Toscana, quindi ora ci sono tutte le condizioni, l'insediamento del nuovo governo regionale, di poter procedere a definire anche quelli che sono gli aspetti per la prospettiva dell'area, cioè quale funzione verrà attribuita, e noi confidiamo che possa essere accolto la nostra proposta, cioè di poter trasformare quell'area in un hub delle rinnovabili, cioè che si cambi completamente prospettiva, si passi dall'era dei combustibili fossili all'era delle rinnovabili.
Ecco, ci sono adesso, insomma, i segnali per poter riprendere questo percorso, e anche venendo da una posizione che fu espressa sin dall'inizio, no? Dal presidente Gianni e poi, insomma, riconfermato adesso alla guida della regione sulla necessità di una riconversione.
Sì, sin dall'inizio la Regione Toscana, appunto per con le espressioni chiare del presidente, si è da subito schierata per un cambio, per una svolta dell'area, quindi noi confidiamo che con la rielezione di Gianni questo percorso possa riprendere positivamente e arrivare ad un esito, diciamo, attraverso un accordo che naturalmente vede la partecipazione sia del Comune e della Regione che di Eni. Noi, ecco, siamo abbastanza moderatamente fiduciosi che questo possa avvenire anche in tempi non biblici, ma insomma il nostro traguardo sarebbe il primo anniversario della strage del 9 dicembre, di riuscire ad avere, diciamo, questo quadro di definizione del destino dell'area.
E speriamo di poterlo raccontare anche noi. Intanto lo stop ad ogni attività legata alla distribuzione di carburanti. Grazie al sindaco di Calenzano, buon lavoro a Carovani.
Grazie a lei, grazie agli ascoltatori, buona giornata.
Alle 17 leggiamo della bomba a casa Ranucci, sull'ordigno esploso sotto l'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci, indaga l'antimafia, il PM del DDA Villani ipotizza ora il reato di danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Sentiremo aggiornamenti anche nel GR di Popolare Network, ma adesso andiamo nell'Alto Mugello. Lo abbiamo detto, sono giornate di sopralluoghi da parte della Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico. I piani di protezione civile in molti comuni non li avevano aggiornati. Queste le parole del presidente della commissione, l'esponente di Forza Italia Pino Bicchielli. Noi andiamo a Marradi per chiedere aggiornamenti su questo, e soprattutto Marradi è uno dei luoghi in cui si è verificato il sopralluogo, in altri, vedi Campi, vedi Prato, insomma sono saltati questi incontri tanto attesi. Buongiorno al sindaco Triberti, ben trovato.
Buongiorno a voi.
Lo avevate il piano aggiornato voi, Triberti?
Il piano c'era il piano intercomunale, è in fase di aggiornamento il piano comunale.
Questo è il vero problema che in qualche modo viene sollevato come tallone di Achille dai territori, dal presidente Bicchielli?
Io credo che il vero problema sia i danni che ci sono arrivati. Con tutto il rispetto, il problema credo che sia diverso. Poi quando durante la visita della commissione non si è parlato di questo, si sono fatti dei sopralluoghi, hanno approfondito anche aspetti tecnici, soprattutto dell'ultima alluvione, quella di marzo 25. Io mi auguro e penso, come è l'approccio che mi è parso, voler essere vicini ai territori e non cercare di trovare un colpevole.
Ecco, quindi diciamo c'è bisogno di fare un quadro definito sul territorio di quelli che sono postati possibili ritardi e le inefficienze, però a fronte di un territorio che è veramente delicato nel suo equilibrio e avrebbe bisogno sicuramente di molte più risorse. Questo immagino lo abbiate riportato.
E credo che il tema sia proprio questo. Noi il territorio lo dobbiamo mettere in sicurezza, lo dobbiamo fare non con dei bandi ma con dei piani straordinari. In questo modo possiamo provare a dare risposte a chi vive i nostri territori, e di conseguenza però, perché sennò sembrano sempre due cose staccate, e di conseguenza anche territori di pianura.
Senta, cosa auspica da questa visita complessiva, oltre insomma l'Alto Mugello, importante comunque, al di là poi di quelli che sono stati insomma i sopralluoghi saltati ieri, le varie polemiche, le attese? La vice sindaca Galgani è rimasta insieme al delegato alla protezione civile dell'area metropolitana fuori dalla commissione in prefettura, in attesa invano di essere ascoltata. Insomma, al di là delle polemiche contingenti sulla dinamica di questa presenza, cosa auspica che la Commissione riporti a Roma?
Ma io mi auguro che sia evidenziato, come dicevo prima, la fragilità di un territorio che, per quello che è, non è in grado di far fronte ai cambiamenti climatici che sono in atto, perché non possiamo pensare di guardare il dito e non la luna. Credo che mi auguro che anche nel poco tempo che abbiamo avuto a disposizione di avere mostrato quelle che sono le fragilità del territorio, che devono essere sostenute non solo ovviamente da Roma, ma principalmente da Roma, e mi auguro che si possa anche iniziare un percorso collaborativo per individuare quali sono le fragilità, ripeto, al di là di quelle che è un bando invece che un altro.
Ci stiamo addentrando nella fase autunnale. Ci fa un quadro di aggiornamento della situazione sul territorio Marradi per quanto riguarda il fronte trasportistico, e cosa temete di più insomma con un ritorno del maltempo, delle piogge, che speriamo essere insomma in misura contenuta, ma cos'è che la preoccupa maggiormente adesso?
Ma i cantieri stanno procedendo, sia quelli del comune che quelli della città metropolitana. La gente, le persone sono esasperate, non ce la fanno più, si sta cercando di fare il prima possibile, ma capisco anche il sentimento di impotenza ormai che ci pervade. In questo abbiamo la necessità di spingere il più possibile per chiudere il prima possibile più cantieri che possiamo. Per quanto riguarda i trasporti, la preoccupazione di quello che ci attende c'è, è tanta, con una linea che è interrotta a Crespino. Noi avevamo fatto delle richieste anche sugli orari per cercare di venire incontro alle esigenze, ancora ad oggi non c'è stato risposto. Mi auguro che la risposta possa arrivare a breve. Insomma, i disservizi e i disagi che ci sono stati nei primi giorni, negli ultimi giorni di settembre, nei primi giorni di scuola, sono stati evidenti e importanti anche sui mezzi sostitutivi, non solo sui treni. Insomma, è una situazione estremamente critica, che mi auguro che qualcuno si assuma la responsabilità di quello che sta succedendo.
Grazie al sindaco di Marradi Tommaso Triberti per questi aggiornamenti. Buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi, buon lavoro.
Ulteriori particolari sulla violentissima deflagrazione sentita in tutto il quartiere di Campo Ascolano a Pomezia, alle porte di Roma, sotto la casa del giornalista Sigfrido Ranucci, ricordando che il reato al momento ipotizzato è di danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Leggiamo dal profilo social del collettivo di fabbrica ex GKN l'espressione della massima solidarietà a Sigfrido Ranucci per le due bombe che stamattina sono state messe alla sua auto e a quella della figlia. L'attacco al giornalismo d'inchiesta o semplicemente di verità, ci verrebbe da dire, evidentemente non accade solo a Gaza. Quando diciamo che domani scendiamo in piazza per tutto, per altro, per questo, esprimiamo l'idea che sia impossibile salvare posti di lavoro, fermare una delocalizzazione o indagare i legami tra delocalizzazione, speculazioni finanziarie e immobiliari, interessi poco chiari in un mondo che corre verso l'autoritarismo, che affonda nella guerra e nella morte. Tutto questo anche per rilanciare l'appuntamento di domani, il corteo promosso dal collettivo ex GKN. Ricordiamo il concentramento alle 14:30 in piazza Ugo di Toscana. Seguiremo in diretta sui nostri canali social e con dirette nel corso del pomeriggio, naturalmente. Sono le 8:28 minuti. Prima di dare la linea al GR di Popolare Network, vi ricordo che subito dopo, nella nostra newsline, andremo a Pistoia con Raffaele Palumbo per riflettere su come si sveglia la città all'indomani delle elezioni regionali. Il sindaco uscente, infatti, Tomasi di Fratelli d'Italia, ha governato la città per 9 anni, ora si appresta ad andare a sedere in consiglio regionale. Allora Raffaele Palumbo ha rivolto ai cittadini di Pistoia diverse domande su questa dipartita: cosa rimane del governo, cosa è stato valutato dai cittadini e infine se riuscirà il centro-sinistra a riprendersi la città. Questo nell'ambito dello speciale a partire dalle 8:40. Rimanete con noi. I was
Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8.30. I magistrati dell'antimafia di Roma stanno indagando sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Al momento i PM procedono per danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso, in attesa di ricevere le prime informative di Carabinieri e Digos che sono intervenuti sul posto. Ieri sera, attorno alle 22, un'esplosione ha distrutto l'auto del giornalista e conduttore di Report e quella di sua figlia, entrambe parcheggiate di fronte casa. Ranucci era nella sua abitazione al momento della deflagrazione, la figlia era tornata 20 minuti prima dell'esplosione. La potenza è stata tale per cui avrebbe potuto uccidere chi fosse passato in quel momento, ha scritto il giornalista sui social. In questi minuti stanno arrivando attestati di solidarietà nei confronti di Ranucci da tutte le forze politiche, dal governo, dai sindacati e dall'ANM.
Il primo ministro ungherese Viktor Orban ha parlato con Donald Trump, sentirà oggi anche Vladimir Putin. Parleranno dell'incontro tra i due leader previsto a Budapest per porre fine al conflitto in Ucraina, lo ha detto lo stesso Orban. Ieri Trump ha avuto un colloquio proficuo con il presidente russo, i ministri degli esteri stanno cercando di risolvere le questioni in sospeso e poi potranno incontrarsi a Budapest una settimana dopo, ha spiegato, ribadendo che si sta anche ultimando l'incontro ufficiale tra Ungheria e Stati Uniti a Washington. Il colloquio tra Putin e Trump è avvenuto alla vigilia della visita del presidente ucraino Zelensky alla Casa Bianca. Al centro dell'incontro ci sarà la richiesta di Kiev di missili a lungo raggio contro la Russia.
E la Commissione europea ha presentato ieri la sua roadmap per la difesa, un piano da quasi 7.000 miliardi con cui si impegna a colmare nel giro di pochi anni le lacune militari dei paesi membri. Si tratta di una tabella di marcia che prevede finanziamenti congiunti in tutta una serie di progetti, dai missili alle munizioni fino al cosiddetto muro antidrone, il sistema che garantirebbe al continente di difendere i propri confini dalle incursioni esterne di droni.
A Gaza resta in vigore il fragile cessate il fuoco concordato a Sharm el Sheikh, ma l'intesa tra Hamas e Israele è costantemente minacciata da accuse reciproche di violazione degli accordi. Al centro delle tensioni con il governo di Tel Aviv ci sono soprattutto i 19 corpi degli ostaggi non ancora restituiti dai miliziani e il disarmo dell'organizzazione palestinese, soprattutto dopo le immagini diffuse da Hamas sui social di esecuzioni in piazza di presunti collaborazionisti di Israele. Da Washington il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato il gruppo: se Hamas continua a uccidere persone a Gaza, cosa che non era nell'accordo, non avremo altra scelta che entrare e ucciderli.
Oggi il Consiglio dei Ministri darà il via libera alla manovra economica che poi inizierà il suo iter parlamentare. La maggioranza ieri sera ha trovato l'accordo su banche e assicurazioni che verseranno circa 11 miliardi in tre anni, una legge di bilancio da 18 miliardi senza crescita e che resta di scarso respiro soprattutto nei settori che avrebbero più bisogno di risorse e in interventi strutturali come sanità, scuola e lavoro. Sono le 8.34 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 9.30.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze, code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, rallentamenti tra Prato Est e il Bivio per la 1. Sulla Fipili per traffico intenso in direzione Firenze, code a tratti tra Montelupo Fiorentino e Firenze Scandicci. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori scambio di carreggiata in entrambe le direzioni tra San Casciano e Moneta Greve in Chianti. La viabilità cittadina a Firenze a causa di una perdita idrica. Chiusura di via San Bartolo a Cintuia tra via Campi e via Livorno. I treni per un guasto tecnico nella stazione di Figline Valdarno sulla linea Firenze-Arezzo-Roma potranno esserci ritardi, modifiche e cancellazioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Controradio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9. Negli anni 20 del Novecento, in una tranquilla cittadina inglese, basta una lettera anonima ad accendere uno scandalo. I Pinguini Theater e La Maschera di Dioniso presentano Scandalo per posta. Uno spettacolo dove si ride, si sospetta e si indaga, rivelando poco a poco l'esigenza di emancipazione femminile. Dal 17 al 19 ottobre al Teatro Lumière, via di Ripoli 231, Firenze. Biglietti, prenotazioni, @teatrolumiere.it.
Dei suoni i passi, un sentiero di musiche e parole lungo la via degli dei. Partenza da Bologna il 17 ottobre e arrivo a Firenze il 26 con 6 tappe che uniscono idealmente le due città attraverso l'Appennino. Ospiti: Cristina Donà, Gnuti Alessandro D'Alessandro, Riccardo Tesi Quartet, Giovanni Gulino dei Marta sui Tubi con Fabrizio Mocata e Francesco Sciacca, l'autrice e guida ambientale Roberta Ferraris, il sax di Dimitri Grechi e Spinoza. Info e biglietti fabbricheuropa.net.
Catalyst presenta per autunno fiorentino Freedom 25, la seconda edizione della rassegna di teatro civile per riflettere su conflitti etnici e religiosi, pregiudizio razziale, lavoro e sicurezza, accessibilità, uguaglianza di genere. Dal 18 ottobre all'11 novembre, 15 appuntamenti fra spettacoli, incontri e laboratori in diversi quartieri di Firenze. Programma catalyst.it. Prenotazioni info @catalyst.it.
Quest'anno il vaccino antinfluenzale e quello anti-Covid possono essere somministrati nella stessa seduta. Se hai più di 60 anni, parlane col tuo medico. Dammi un vaccino. Anzi, due. Campagna regionale di vaccinazione contro influenza e Covid. Per informazioni, consulta la pagina regione.toscana.it/dammiunvaccinoanzidue.
Beato Angelico, la straordinaria e irripetibile mostra dedicata all'artista simbolo dell'arte del 400 con oltre 140 opere, tra dipinti, disegni, sculture e miniature provenienti dai più prestigiosi musei del mondo. Celebre per un linguaggio che, partendo dal tardogotico, utilizza i principi della nascente arte rinascimentale, Beato Angelico ha creato capolavori famosi per la prospettiva e l'uso della luce. Beato Angelico, fino al 25 gennaio, a Firenze, a Palazzo Strozzi e al Museo di San Marco. Info palazzostrozzi.org.
Contro Radio.
You only call me if you're feeling blue. You tell me I don't pay attention to you. But if you only knew just what I'm going through, you wouldn't fold those guys and mess around with you. When I call you, get a stack of lies. You wipe them out before you dry your eyes. I'm not a fool machine, a 1960s dream. I ain't in the bedroom listening to what you've been to see, girl. You're not a readable, you're not unbeatable. I know just what you are, don't push your luck too far. You're not a touchable, not just another girl. I get in touch with you, I only wish you knew it. I got your number, written on the back of my head. I got your number, written on the back of my head. I got your number, written on the back of my head. I got your number. I had a dream, I had another girl, but in the morning she just can't get sad. I hope I'm getting through the interference too. My mind is running and I don't know what I'm saying now. The operator saying cut the line. You wanna cut it for the very last time. You're only young at heart, but there's a time to start. Realize it when I get down here, girl. You're not unreadable, you're not unbeatable. I know just what you are, don't push your luck too far. You're not untouchable, not just another girl. I get in touch with you, I only wish you knew that. I get your number, written on the back of my head. I get your number, written on the back of my head. I get your number, written on the back of my head. I get your number.
Alle 8:40 minuti la linea torna negli studi di Controradio per la nostra newsline, la fascia informativa locale densa di interviste e approfondimenti che poi ritrovate in versione integrale anche in podcast su controradio.it, pressoché possiamo dire in tempo reale. Così come troverete il focus di quest'oggi che vogliamo dedicare all'analisi post voto però sul territorio, e lo facciamo, abbiamo affrontato ieri la vicenda di Prato e il successo di Biffoni, così come l'effetto Piana, il caso anche Piana rispetto a una riflessione interna anche al Partito Democratico, ma oggi vogliamo andare a Pistoia, nella Pistoia di Tomasi per così dire, dal comune al consiglio regionale, cosa ne pensano i cittadini. Dunque, come si sveglia la città di Pistoia dopo le regionali? Il sindaco uscente Alessandro Tomasi di Fratelli d'Italia ha governato per 9 anni, il primo di destra dopo decenni di governo del centro-sinistra. Tomasi, come è noto, non ha vinto la sfida con il presidente Gianni, ma ha deciso, lo aveva annunciato e lo ha anche confermato, di entrare nel prossimo consiglio regionale, di stare dunque a capo dell'opposizione. Nel frattempo la città di Pistoia sarà governata dalla vice sindaca fino alle prossime elezioni di primavera, e così insomma valuteremo anche questa tornata amministrativa che peraltro vede in coppia Prato e Pistoia. Ma cosa rimane del governo Tomasi? Come è stato valutato dai cittadini? E infine, riuscirà il centro-sinistra a riprendersi la città? Ebbene, sono alcune delle domande che Raffaele Palumbo ha rivolto ai cittadini di Pistoia e che vi facciamo ascoltare in questo speciale.
Siamo venuti a Pistoia a sentire come la città si risveglia dopo le elezioni regionali. 9 anni di Alessandro Tomasi sindaco. Alessandro Tomasi è il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, quindi la città 9 anni fa è andata a destra per la prima volta dopo decenni, dal dopoguerra, città storicamente del centro-sinistra. Dopo 9 anni Alessandro Tomasi si è candidato per le elezioni regionali, come è noto non ha vinto, ha annunciato che andrà in consiglio regionale, dunque la città fra alcuni mesi in primavera andrà al voto. Nel frattempo il voto viene governato dalla vice sindaca, ma la città come ha vissuto questo passaggio? Abbiamo fatto un giro per le vie del centro storico, tra i mercati, il Duomo e le altre strade molto popolate già dalla prima mattina da tante persone che abbiamo provato a sentire.
Il primo periodo, la prima, è stato sicuramente un sindaco importante che ha cambiato e ha migliorato molto la città. Poi quando con la seconda elezione c'è stato invece un rallentamento della città, che è tornata un'altra volta ad essere una piccola città di provincia con un sacco di problemi, dalle strade ai lavori non terminati e tutto. Ora lui andrà via tranquillamente, andrà a fare il capo dell'opposizione alla regione, quindi farà la sua carriera. Bisogna vedere chi sarà il prossimo sindaco qua, chi sarà candidato per il centrodestra e per il centrosinistra qua. La città ha ancora un sacco di problemi, la chiusura dei negozi, i negozi sono chiusi, c'è poca attività. Per fortuna c'è i vivai e gli tasci che danno respiro alla città.
Ma voi in questo periodo vi sentite, come dire, un po' scoperti senza un sindaco?
Guardi, esattamente come prima. Non si sentiva la presenza del sindaco prima, se non dal punto di vista prettamente personale, molto carino, saluta tutti per la strada, ma poi non è una presenza, cioè non mi ha mai dato l'impressione di essere un sindaco con una personalità molto attiva, pesante, grossa, che potesse incidere direttamente sulla città.
Ma secondo lei il centro-sinistra è pronto a riprendersi la città dopo?
Se non sbaglio, i numeri di qua a Pistoia dicono che l'avrebbe oggi fossero state le elezioni comunali, ci sarebbe stato il ritorno. Bisogna vedere, poi anche qui c'è tanta gente che non va a votare, che non è contenta, quindi le cose sono, diciamo che secondo me è ritornata competitibile, possono giocarsela l'uno gli altri, capito? Dipende molto dalle persone che tirano fuori. Il centro-sinistra può avere delle persone, il centro-destra lo vedo più in difficoltà a presentare una personalità forte, però questo è un giudizio del tutto personale.
Ho 87 anni, che vai, mi importi come va?
Sì, ma questa città come si sveglia oggi?
Silvia dirà bene, lo so.
Tutte le mattine.
Come tutte le mattine, sì, dice lei.
I politici li manderei tutti a casa, dal primo all'ultimo.
Ma non ci avete un sindaco adesso voi?
Allora.
Si reggerà.
Certo. C'è il sindaco?
No, va in regione.
Ho capito, ma allora si rifà le elezioni, lo so. Prima andava a lavorare, mi interessava.
Una volta ci si credeva la politica, ora nessuno.
Quando andava a lavorare si faceva manifestazioni, ci credeva tutti.
Come si sveglia la città dopo queste elezioni regionali?
Secondo il punto di vista, molto meglio. Anche perché, vedendo come candidato della destra ha governato Pistoia e come l'ha lasciata, sicuramente meglio.
Cioè, voi non siete soddisfatti del governo della città?
Assolutamente no. Assolutamente no, almeno personalmente assolutamente no.
E ora come vi sentite a stare senza sindaco, diciamo? Non...
Senza questo sindaco molto meglio.
Averlo o non averlo, ma
rispondi,
anche perché non come me si ne fa sta senza sindaco, bisogna vedere che fa il sindaco. Perché mi ha detto che vado a fare il consigliere regionale. Perché lui fa 2 anni di sindaco, poi la prossima volta gli fanno fare il deputato. Lo mette così, perché quando finisce nel 2027 il sindaco, ci sono le elezioni politiche e ci scommetti, vai e si presenta per il Parlamento. Vai.
Non è di fuori, però comunque sia il mio voto non lo prende. Assolutamente.
Ma qui il centrosinistra però si fece scippare la città dopo averla governata per tanti anni.
Andarono divisi.
In effetti.
Lo fecero apposta per fregare Bertinelli. L'ho capito io.
E ora? Lezione imparata,
speriamo,
o meno.
Speriamo.
Cioè, se sei secondo come sei, in certi ambienti non ci si sta. Un grande nuotatore, ciao.
Buona giornata. Notatore.
Ma se la corrente gli viene contro, da 3 bracciate in più, dopo affoga.
Ma quindi può succedere qualcosa di diverso, cioè quella di Tommasi è stata una stagione che è durata 9 anni.
Guardi, io non glielo so dire, ma diciamo così, per vincere ci vuole il cervello, ci vuole le capacità e bisogna volerlo anche. Se te invece vuoi perdere, allora il problema non si pone, perdi comunque, dipende come uno si vuole porre e dipende come sono le situazioni, tutte le correnti che c'è dentro, anche che uno vuole una cosa, uno vuole un'altra, uno cerca di tirare, tutti cercano di tirare.
Però diciamo così, se il centro-sinistra non fa sciocchezze ci mette la testa bene.
Io penso che la riprenda la città, perché questa volta, se lei guarda le elezioni regionali a Pistoia, il PD ha preso il centro-sinistra ha preso il 49 qualcosa per cento contro il 47, pur essendo sindaco Tommasi, quindi che secondo me onestamente
hanno fatto un si sono ritrovati con quello che aveva fatto la giunta di prima, avevano programmato, sì, però, e loro l'hanno attuata,
nell'ambito del centro-destra è una persona moderata, no? Una persona equilibrata e tutto, non ha mai fatto, non è Vannacci o anche Salvini, tanto per intendere, quindi ha sempre ottenuto un comportamento, diciamo, una linea
civile,
ecco, di civiltà, quindi, e nonostante tutto, quindi secondo me si è portato dietro, anche perché il 47% e comunque non è poco, no?
Ah no, certo, ma come si vive a Pistoia, signore?
Ma io, a parte il caro, io bene.
Sapesse Firenze, guarda.
Io ci sto bene, ciao. Va bene, perché è una città, allora diciamo da un certo punto di vista tranquilla, perché certo. A parte poi niente, c'è poco, perché onestamente se tu vuoi qualcosa, appunto Firenze, Montecatini, perché Pistoia, a parte il sabato sera, non c'è niente.
Ma lei è appassionata di politica?
Bravo.
C'è una certa età, capito? Prima
sì, forse.
Prima, quando la era un'altra cosa.
Sì.
Come sempre, come?
È uguale. Pistoia addormentata, come sempre.
È lui.
La città che non c'ha tante cose, tante di niente.
Ma quindi le dice, c'è un sindaco, c'è un altro, è uguale?
Qui c'è, chi c'è, c'è. Tanto è una vita che Pistoia è così.
Ma voi vi sentite ora senza avere il sindaco un po' così? La vedo molto tranquilla, uguale, devo dire.
Uguale, o averlo o non averlo, anzi.
Beh, si sveglia con forse una consapevolezza che
l'amministrazione che c'è stata fino ad oggi, beh, non è poi stato poi un grande cambiamento. Forse è stata un'occasione persa per migliorare, o forse ci siamo resi conto che prima non si stava così male.
Lei l'ha votato, il centrodestra?
No.
No, mi guarda male, non mi guardi male.
No. Diciamo, al ballottaggio la prima volta sì, poi no.
Ma adesso la città non ha il sindaco?
Sembra di no, sembra che abbia deciso di andare in regione, che quindi dovremo andare alle elezioni, penso a breve.
Ma questo che sentimento le suscita?
Ma adesso, cioè, la politica, io capisco Tomasi che tutto sommato abbia fatto le sue valutazioni, abbiano come dire l'idea di costruire una loro dirigenza di un certo livello. Penso che voglia costruirsi qualcosa in futuro, non solo per se stesso ma per il suo partito.
Ma qui che deve succedere?
Qui dovremmo tornare a essere più progressisti e meno conservatori, pensare più all'interesse generale rispetto al particolare.
Allora, senta, per noi è stata una bravissima persona.
È il classico Bravo. Ragazzi dalle porte accanto, è il sindaco di tutti i cittadini, è il sindaco con il quale si parla molto bene, se lo trovi per la strada ti risponde. Tutto.
Speriamo che quando metteranno il nuovo sindaco sia come stato lui, perché è stato veramente bravo.
Veramente
come
bravo.
Si risveglia? C'è tante cose che non possano tornare, ma accontentarli tutti sarà una cosa molto impossibile. Dico bene?
Ma il fatto che lui adesso vada in regione, che voi vi troviate senza sindaco,
se ne è stato considerato, perché è già una bella, sì, una sì. bella per noi.
Siamo
è stato
molto contenti che vada alla regione, molto, meno ci rappresenta un pochino.
Però non ci avete sindaco adesso.
Pace, sarà quella il vice sindaco e l'ha istruita lui, vuol dire che farà le sue cose uguali a lui, si pensa.
Poi?
Si farà l'elezione e vedremo poi, voteremo una nuovo. Persona.
Speriamo ne venga uno come lui, anche una donna, bravo.
Sino brave persone, sino rossi, celesti, verdi, è uguale,
bene,
ci interessa.
Andrebbe bene anche una donna, visto e considerato che abbiamo avuto tutti uomini noi. Sì, vero?
Non c'è nessun problema, basta essere una persona brava e che ci dedichi le cose giuste che noi abbiamo
una
bisogno.
Una persona per bene, onesta.
Non chiediamo tanto, chiediamo l'onestà delle persone e basta.
Signore, buona giornata.
Grazie altrettanto a lei.
Ma è difficile inquadrare dal mio microcosmo, ma anche se io abito in centro, non ho avvertito reazioni particolari. Chiaramente chi sperava di un cambio di regime in regione probabilmente è rimasto deluso, ma probabilmente c'era già un'aspettativa di
risultati,
se no ci affettano era contro radio. E quindi dico è difficile
Ma com'è stata questa città in questi anni governata per la prima volta dopo tanti decenni dal centro-destra e non più dal centro-sinistra?
Grosse differenze non se ne sono viste, devo dire la verità. Io che ormai ho capelli grigi e che ho affrontato diverse elezioni, grosse differenze non se ne sono viste, però ovviamente è stata una svolta epocale quando 8 anni fa, 9 anni fa ci fu questo...
Poi io sono venuto qui dicendo ora non hanno il sindaco, tutto sì, preoccupato, sì. Ma in realtà vi vedo molto tranquilli, devo dire.
Ma insomma, non hanno il sindaco, altanto ci dovrà ufficializzare che vorrà fare il salto in regione, presumo di sì, non lo so, non ho seguito le ultime vicende. E poi, non lo so, ci saranno dei meccanismi particolari per cui la supplenza sarà comunque assicurata fino all'elezione del nuovo sindaco.
E il nuovo sindaco come deve essere secondo lei? Giovane, dinamico, risvegliare la città?
Certamente, è auspicabile che sia così, sia una figura di questo genere.
Però destra, sinistra uguale?
Destra, sinistra uguale no, però a un certo punto
sai, non si sbilancia.
No, perché noi siamo per il centro.
No, sicuramente abbiamo visto che il sindaco si è candidato con buona parte della giunta e del consiglio che lo sostiene, e però evidentemente non è stato bene accolto né dalla regione toscana né dalla città, perché per la prima volta non ha vinto neanche nel suo comune e ha vinto il centro-sinistra. Questa è una buona notizia e speriamo che si riconfermi anche fra qualche mese quando si vota per il comune.
Ma questo mette però una responsabilità sul centro-sinistra di fare le cose per bene questa volta, mi verrebbe da dire eufemisticamente.
Fortissimamente sì, c'è bisogno di molta unità, però è cambiato anche il clima nel centro-sinistra, nel senso che tante cose sono cambiate e ora ci sono sia le opposizioni in consiglio comunale sia le forze politiche in città che stanno iniziando a lavorare insieme, quindi è cambiato il vento.
Ma come esce questa città da 9 anni di governo di centrodestra?
Purtroppo molto immobile, con molti cantieri rimasti in sospeso, molte opere strategiche rimaste in sospeso, occasioni perse con il PNRR e quindi con tante cose che ci sarebbe stato bisogno di fare per far ripartire la città, che è anche ultima in tante graduatorie per l'occupazione, anche sulla qualità della vita, e purtroppo soprattutto negli ultimi anni non sono state fatte.
E poi a proposito di graduatorie, il Sole 24 Ore ci ha detto questo sindaco era il più amato della Toscana.
Ma sì, diciamo, aveva evidentemente un consenso personale legato molto proprio alle sue caratteristiche personali e al suo rapporto con la città, ma diciamo può contare qualche anno, dopo 8 anni poi alla fine non basta più neppure quello a un certo punto.
Sicuramente con 30 secondi non lo risolve il problema, lei forse ha bisogno di più tempo e io purtroppo ho un appuntamento ora, davvero mi dispiace. Comunque la città si sveglia, a livello personale si sveglia bene, perché io aspettavo questo risultato, ecco.
Quindi che deve accadere adesso?
Che deve accadere? Deve accadere che l'amministrazione prenda dei provvedimenti che prima non ha preso e migliori la situazione anche di Pistoia soprattutto.
Ma questi sondaggi che davano Tomasi così amato dai pistoiesi, dove li hanno fatti?
Non lo so, questa è una domanda difficile, lo hanno fatti, non lo so, non ne so rispondere, non ne so rispondere.
Vado al suo appuntamento.
La saluto, arrivederci.
Scappano, scappa via, vi lascia la patata bollente a voi. Allora com'è questa città dopo 9 anni di amministrazione di Tomasi, che adesso va in regione? Insomma, che idea vi siete fatti voi?
Ora non so, di idee un po' tutte diverse da almeno io di Tomasi, che non è che gli posso dire bene di lui, però è rimasto tutto come prima, i lavori sono sempre tutti un po', lo vede qui, la città è tutta piena di lavori, non se ne finisce uno, San Lorenzo, quelle lì, barriera uguale, tutti i lavori li lasciano tutti a mezzo, l'avviano e poi non finiscano. La scusa di dire che gli passa i soldi le regioni, pisti ciclabili in imposti che non servono a niente, insomma, perché se va anche dalla via di Camposanti l'hanno fatto 100 metri di pista ciclabile che finisce in fondo, che finisce lì, non si sa dove andare, insomma la situazione è un po' instabile. Lui brava persona, ma scarica tutti o su Bettinelli o quell'altro, dice ma deve pensare a lui, deve pensare a quell'altro però si rimane sempre uguale, gliel'ho detto, io sono di un altro
ma quindi lei spera che il centrosinistra riprenda la città?
Riprenda la città, sì, non è che anche loro abbiano fatto poi, però questo qui sembrava dovesse fare chissà che, e poi dopo brava persona, bravo ragazzo, perché fra l'altro io lo conosco anche bene, di Porta al Borgo, che conosco sui genitori tutti, che... però siamo rimasti alle solite.
Questo sindaco, cioè, deve pensarci lui che la città gli ha voltato le spalle, faccia lui a questo punto, perché ancora non sappiamo se va a regione, se rimane, vediamo.
Ma voi siete rimasti male, insomma,
no,
un po'.
No, io sono rimasta benissimo.
No, perché non l'avevamo. Io non l'avevamo votato.
Ho capito, ma non l'ha votato nessuno. Io tutti quelli che incontro non l'ha votato nessuno.
Io no, di sicuro, li rassicuro.
Ma il problema sa qual è? Che siccome in questi. Ora, non mi voglio sbilanciare troppo, però.
Si sbilanci, signora.
Ah, mi sbilanci.
Si sbilanci.
Allora, vedendo come è ridotta la città. Che ho letto su Facebook una battuta scherzosa che però corrisponde al vero, e cioè che Pistoia era nota come città dei vivai e ora è nota come città dei cantieri. Allora, strade tutte da buche a tutto spiano, alberi tagliati, che magari forse non erano da tagliare. Via 20 settembre, una cosa incredibile, quegli alberi poverini, poi hanno, sono rifioriti sotto, perché quindi forse dimostra che morti non erano.
Erano vivi.
Erano vivi.
Senta, ma se lei dovesse dare un consiglio al centro-sinistra per le prossime elezioni, che consiglio darebbe?
Direi di sentire la gente, di ascoltare più la gente, perché purtroppo i partiti di sinistra hanno perso questo. Hanno perso la facoltà di ascoltare la gente, di andare tra la gente.
E io darei un altro consiglio, di non essere troppo divisi, perché la divisione ci porta poi.
Allora, con chi sto parlando? Con l'italiano che non conosce Pistoia? Non la conosce?
Io vengo da Firenze, mica da...
Come ti trovi qui?
E sono venuto qui a fare un giro, una bella giornata.
È la prima volta?
No.
Ti faccio tante domande perché se no non ti posso rispondere. La domanda che mi ha fatto te... Io ti rispondo, però devo sapere chi sei, perché secondo chi sei hai bisogno della risposta.
Ma come si sta a Pistoia?
Meglio di Firenze, 100.000 volte.
Ma io penso che Tommasi andava bene, quindi, però se vuole andare dove va? In regione, dove va? Vada in regione, anche giusto che cosa.
E la città?
La città io non sono molto politicizzato, ha capito? Sono da sei meno, quindi ma ci saranno persone valide, lo sostituiscano, credo, non lo so, capito?
E allora ci possiamo salutare dicendo speriamo.
Speriamo, bravo, speriamo.
La newsline di Controradio, l'informazione prima di tutto.
Ciao, sono Serena e vorrei parlarti di Eliminare la disabilità, corso per assistenti personali per la libertà delle persone disabili. Il corso, promosso dall'Associazione Vita Indipendente, è completamente gratuito e prepara a fornire assistenza a persone con gravi disabilità. Un lavoro che dà molta soddisfazione e aiuta a rendere la vita il più indipendente possibile. Il corso dura 40 ore, 4 sabati di lezione e una giornata di stage pratico. La frequenza è obbligatoria e il numero massimo di allievi è di 20 unità. Alla fine del corso, gli allievi che esprimeranno il loro consenso saranno inseriti nella lista di assistenti personali appositamente predisposta dall'associazione per rispondere alle richieste delle persone con disabilità. La domanda di iscrizione va presentata entro le 17 di martedì 28 ottobre. Programma e modalità di iscrizione avitoscana.org esperienze corsi con il sostegno finanziario della Fondazione CR Firenze.
Catalyst presenta per autunno fiorentino Freedom 25, la seconda edizione della rassegna di teatro civile con spettacoli, incontri e laboratori in diversi quartieri di Firenze. Sabato 18 ottobre alle 21 al Teatro Reims, Romanina, di e con Anna Meacci. Venerdì 24 e sabato 25 alle 21.30 Laboratorio Teatro Puccini, Lavoro da morire, di e con Riccardo Rombi. Giovedì 30 alle 21 al Teatro delle Spiagge, A Volo d'Angelo, della compagnia Cottini Canzi, Teatro Nuovo di Pisa. Info e programma completo catalyst.it. Prenotazioni info@catalyst.it.
Light and Darkness, quindicesima edizione di Florence Biennale, mostra internazionale di arte contemporanea e design a Firenze. Un evento indipendente e innovativo con artisti e designer da 85 paesi del mondo. Conferenze, performance, proiezioni, workshop e i premi a Tim Burton e Patricia Archiola, che proprio alla Florence Biennale presenteranno due mostre esclusive. Dal 18 al 26 ottobre, Florence Biennale, Fortezza d'Abbasso, Firenze. Info Florence Biennale.
Borgo Divino in Tour. Il 17, 18 e 19 ottobre a Montaione, in provincia di Firenze, cantine da tutta Italia, specialità gastronomiche e musica dal vivo. Evento ad ingresso libero. Per tutte le info vai sul sito borgodivino.it. Ti aspettiamo a Montaione il 17, 18 e 19 ottobre.
Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
Il sabato alle 13.30 tutta rumba e il mercoledì alle 21.30 tutta rumba night. Back to the Future con l'inimitabile Alias DJ su Controradio.
Controradio Club presenta Che ci fate lì? Storie, fughe e meraviglie per viaggiatori intraprendenti. La domenica alle 10.35 con Jimmy Tranquillo.
Beh, ditelo che non vedete l'ora di partire.
Contro. Stai ascoltando Contro Radio.
Contro Radio è sempre a portata di mano.
Bella Contro Radio.
Gen Z, voce ai ventenni di oggi sul futuro di tutti.
9-5 minuti, mi mancava, devo dire la verità, mi mancava un po' questa sigla, mi mancava anche Gen Z e di avere in studio con me anche i colleghi di TIF. Andrea Montigiani, ben trovato.
Grazie Chiara, buongiorno, ben trovata.
Apriamo questa stagione, l'apriamo con voi.
Sì, sì, perché no? Ecco. Dobbiamo in qualche modo, anche se io non sono della Gen Z, ma parlo tutti i giorni con loro, per cui sì.
Sei un buon, diciamo, collettore, un buon incubatore delle voci dei giovani di oggi per il futuro di tutti e tutte. Sì, la nostra rubrica riprende anche in questa stagione, riprende il terzo, ora ve lo dico, perché la calendarizzazione il venerdì in Newsline, il secondo, il primo, non lo so, voi il venerdì sintonizzatevi perché potrebbe esserci Gen Z. Sicuramente questa è la prima puntata e non possiamo, Andrea, non aver scelto un tema che è nella cronaca non solo politica ma anche sociale di questi giorni: giovani di piazza e di governo, perché ci sono questi due aspetti.
Sì, è un tema che è di questi giorni, è un tema che abbiamo affrontato sia in radio che su TIF, con tagli diversi e approfondendo soprattutto quello che è la visione della Gen Z, appunto, sia da una parte che sia in piazza, diciamo, che al voto. E c'è un grosso gap, c'è una grande partecipazione, una grande voglia di scendere in piazza, l'abbiamo visto e lo stiamo vedendo anche con l'occupazione delle scuole, uniti su un unico fronte, cercando di coinvolgere più persone possibili anche fuori dalle scuole, fuori dalle istanze, e poi dentro, diciamo, le urne c'è una grande assenza, ecco, comunque insomma una mancata partecipazione che può essere dettata da tanti fattori.
E poi una mancata partecipazione che si inserisce in un astensionismo complessivo, no? Intragenerazionale. Però i giovani, questi giovani che tanto hanno risuonato nell'individuazione della loro partecipazione nelle piazze delle scorse settimane, non li abbiamo visti arrivare, c'erano anche prima, adesso fanno sentire di più la loro voce. Vogliamo riflettere con voi su tutto questo e lo facciamo a partire dai cortei, dai presidi, dagli scioperi e anche dalle occupazioni che abbiamo seguito in queste settimane, e lo facciamo con un estratto emblematico che poi commenteremo insieme ad Andrea, ovvero dei giovani pratesi del Gramsci Keynes. Parliamo di minorenni, sedicenni, che sono stati intervistati dal nostro Giorgio Bernardini nello sciopero del 3 ottobre scorso in piazza Mercatale, ed erano insieme alle oltre 1500 persone che poi si sono radunate lì in piazza e hanno dato vita ad un corteo. Sentiamo.
Anche noi giovani siamo stufi di vedere su TikTok, su Instagram, su social, casi mediatici su un vetro rotto a Milano, quando in realtà si dovrebbe parlare delle persone che muoiono di fame in Palestina. Essenzialmente vogliamo far capire che anche noi giovani abbiamo la voce alta per dire queste frasi e supportare la Palestina.
Innanzitutto noi siamo qui perché, nonostante si parli tanto di disinteresse tra giovani, ai giovani non interessano queste cose, io sono qui perché penso che le emozioni più forti le proviamo proprio noi in primis, vedendo anche le notizie sui telegiornali in tutto, ovunque. Noi mostriamo disinteresse perché, presi nel nostro guscio già di pensieri e problemi, non ci sentiamo anche di metterci a carico dei problemi degli altri, ma in realtà siamo qui per dimostrare che in realtà noi proviamo rabbia, noi proviamo un senso di ingiustizia. Cioè, io in questo momento ho i brividi a vedere tutte le persone che in realtà provano interesse verso questa guerra, verso questa ingiustizia enorme, che penso sia la cosa più brutta che possa esserci al mondo, e quindi siamo qui appunto per dimostrare che noi vogliamo sentirci potenti su questo.
Allora sì, è la prima volta anche per me, e l'abbiamo fatto perché abbiamo voluto prendere parte a questa cosa, perché comunque voglio, diciamo, anch'io dimostrare di poter dare un contributo nel mio piccolo per quanto possibile. Sì, anche io ho abbastanza brividi perché sì, appunto, è la prima volta, dicono che comunque facendo, prendendo parte a questa cosa non aiutiamo, effettivamente non cambierà nulla del mondo, e magari da una parte è vero, però penso che comunque nel nostro piccolo possiamo dare un contributo, e sono qui per questo e mi sento utile in realtà. Noi abbiamo appunto la possibilità di scegliere se poter andare a scuola oppure no, invece i bambini che stanno morendo in Palestina non hanno avuto la possibilità di poter scegliere, visto che ne abbiamo la possibilità di scegliere, dobbiamo scegliere di stare dalla parte giusta e poter avere una piccola voce in capitolo per far capire alle altre persone che comunque a noi questo argomento interessa e che nel nostro piccolo riusciremo a fare un grande cambiamento.
Nel nostro piccolo, questo piccolo però si è manifestato questa volta.
Sì, e mi fa riflettere che poi arriveremo anche a toccare quel tasto. Il voto è un po', si riflette proprio quest'idea qui, che dal piccolo si possono fare grandi cambiamenti. Il movimento di piazza lo fa, e lo fa anche il voto, il senso civico di andare a votare e di cambiare le cose dal basso, uno alla volta. Quindi ancora di più si sente questa differenza fra la volontà da parte dei ragazzi. Ricordiamo che comunque al voto questo astensionismo è stato trasversale, quindi noi non stiamo dicendo che i ragazzi, esclusivamente i ragazzi, non siano andati al voto, però parlando comunque con la generazione ci siamo resi conto che c'è stata questa tendenza anche da parte loro, però c'è una volontà di stare, e quindi è un po' un paradosso. Io credo, ora una delle riflessioni potrebbe essere che non si sentono coinvolti, non si sentono ascoltati da un punto di vista delle istituzioni, soprattutto dopo questi movimenti di piazza.
Sono tornati però a prendersela questa voce, a prendersela a partire dalle piazze e a motivarli, come avete sentito, sentimenti nobili come indignazione, come il senso di ingiustizia, che forse noi normalizziamo e anestetizziamo, e invece loro le hanno manifestate in tutta la volontà di volerci appunto essere, e sono stati anche tra i primi in questi due anni di scenario medio orientale che ha visto la popolazione civile palestinese in primis vittima. Ricordiamo appunto che le mobilitazioni degli studenti e delle studentesse sono state fra le più diciamo emblematiche nel mettere in evidenza tutto questo, l'ingiustizia appunto. Però andiamo adesso a capire perché, se lo abbiamo fatto diciamo con i boomers rispetto alle piazze piene, urne vuote, è un po' una riflessione che abbiamo sottoposto a tutti i nostri interlocutori in termini di riflessioni sull'astensionismo, proviamo a farlo anche a livello generazionale, anche se dobbiamo dire la verità, il trend di partecipazione al voto, che ha registrato un calo costante in queste regionali, poi vedremo, si parla di regionali e forse anche questo può avere la sua motivazione, ma questa tendenza appare più complessiva che generazionale, cioè sicuramente è un sintomo di un malessere che la nostra democrazia sta vivendo in maniera trasversale.
Sì, diciamo che a livello temporale è chiaro fare una riflessione sul fatto che ogni generazione tendenzialmente vota meno della precedente, però i dati parlano chiaro: dal 2020 le ultime regionali c'è stato un calo del 15%, dal voto del 2015 diciamo che è l'astensionismo più vasto dal 2015, quindi c'è una tendenza, e come giustamente dicevi non è per forza da puntare il dito verso una generazione, fermo restando che è la generazione che dovrà continuare a votare, dovrà essere quella che prenderà decisioni nel futuro, quindi noi forse ci stiamo focalizzando su di loro perché loro sono il futuro.
E allora, partendo da un dato, diciamo un eurobarometro condotto dalla Commissione Europea, che ha mostrato come gli under 30 italiani ma anche europei sono più propensi a votare rispetto alla media, in occasione di queste ultime elezioni regionali, Marche, Calabria e poi Toscana, anche i dati degli Instant Poll di Utrend per Sky, TG24 non hanno segnalato un gap generazionale sul fronte della partecipazione elettorale. In effetti tu sei andato a sondare la partecipazione, certo lo hai fatto in contesti universitari sensibilizzati, però hai trovato numerosi votanti tra i giovani.
Sì, anche perché, e questo devo dirlo, mi preme dirlo, chi non ha votato, e qualcuno me lo ha anche espresso, ha preferito non riportarlo, me l'ho espresso in maniera, come dire,
ti ha anche espresso la motivazione?
Sfiducia, tanta sfiducia, non si sentiva, diciamo, in dovere di farlo, proprio perché per una mancanza di rispetto, come se ci fosse una mancanza di rispetto nei propri confronti, e che quindi non dovesse nulla alla politica per andare al voto. E mentre c'è una parte di quelli che è andata a votare, il famoso voto di sfiducia, o comunque vado a votare almeno peggio, o evito che la controparte che non avrei votato rischi di vincere, quindi è un voto tappandosi il naso. E poi c'è una parte chiaramente di ragazzi, che soprattutto quelli di cui parlavamo, i più sensibilizzati, gli scienziati politici, quindi diciamo andando a Novoli. E qui rispondo anche un po' a qualcuno che ci ha scritto sotto i video, dice: ma perché andate sempre a Novoli? Novoli, diciamo, è un po' il polo, uno dei poli più grossi, no? Dal punto di vista universitario, dove puoi trovare quel target di ragazzi un pochino più, anche un po' più sensibili al tema. E loro chiaramente sono andati a votare e hanno questo forte senso civico, che cercano giustamente di, e si chiedono anche. Con loro sono venute fuori tutta una serie di riflessioni anche sulle regionali stesse.
E fanno anche un po' le bucce, diciamo, alle carenze che la politica e i politici manifestano e che appunto non riescono a intercettare la loro attenzione. Ma insomma, quanto le regionali in Toscana, la politica hanno attratto le neoelettrici e neoelettori, sentiamolo in questo estratto delle interviste che Andrea Montigiani ha realizzato per TIF e che vi proponiamo anche su Controradio.
Sono andata a votare. Secondo me questo discorso a livello toscano dell'assenteismo è dovuto al fatto che a livello cittadino io sento sempre più una polarizzazione, no? C'è sempre un po' o da un lato o dall'altro, e questo secondo me si è riflettuto a livello politico, almeno a questa mandata, e penso sia evidente, insomma, un'affluenza, quanto è, 10% meno rispetto al 2020, quindi questo è proprio my two cents a riguardo, ecco. Quindi penso sia questo. Allora, io vedo i giovani più coinvolti, però forse vivono un contesto anche, diciamo, privilegiato. Io faccio scienze politiche insieme a loro, chiaramente viviamo una realtà quotidiana dove siamo tutti un po' più immersi, no, in questo ambito. Però forse il ricambio generazionale si sta un po', diciamo, muovendo da questo punto di vista. Forse le generazioni un po' più vecchie magari vedono già più un distacco, ma questa è soltanto la mia opinione. Non ti
scordo. Sì, sono andato a votare. Allora, secondo me di questi ultimi tempi c'è stato, diciamo, un disinteresse, cioè anche da parte un po' dei ragazzi in generale, perché secondo me c'è quasi questa impressione che non importa chi voti, fondamentalmente non cambia mai la minestra, e diciamo è un pochino così, oppure una disillusione di votare sempre gli stessi candidati dello stesso partito, perché tipo mia famiglia votano da una vita quel partito, sono rimasti coerente sempre a quello e quindi anche io voto quello, quindi quasi tipo un movimento di zombie anche lì, quindi è un pochino più complicato. E poi soprattutto mi è capitato anche di parlare con persone che proprio magari di parlare appunto questi giorni, ma te che ne pensi, o come sei schierato, poi lì, cioè sono fatti personali, cioè il voto è segreto, per carità di Dio, però comunque vedi di gente che proprio non si era informata minimamente e dice no, ma io voto lì, vedo un pochino il che mi ispira di più, o addirittura no, io non sono appunto almeno andata perché non mi interessava. Comunque io sono del fatto che anche se non ti interessa, non ti ha convinto nessun partito, candidato specifico, comunque vai lì, fai scheda nulla, però almeno, cioè nel senso, fai il gesto di esprimere la tua opinione, secondo me, cioè almeno io la penso così. Secondo me non è tanto il fattore generazionale, perché per me puoi avere anche 50 anni, 60 anni, basta che comunque ti interessi di certi temi che comunque e possono riguardare, a parte anche noi ragazzi, i giovani, cioè nel senso io lo vedo come una cosa fondamentale. Non dico che io devo avere per forza un ragazzo di 20 anni perché se no non mi sento rappresentato, no, non me ne frega nulla, può essere chiunque, basta che comunque ci abbia delle idee che io condivido. E si vede tanta politica, ma politica fatta per impressionare, per attirare al voto, e poche, diciamo, decisioni concrete di fare effettivamente qualcosa per migliorare la situazione, ecco, cioè nel senso io me la vivo un pochino così, poi magari è la mia idea, che vedo così. Cioè io ho diversi gruppi di amici, ho diversi amici con, diciamo, con chi ha più interesse chi meno, chi è più attivo chi meno, e noti che c'è delle discrete differenze, e anche se tanti, appunto, tanti giovani si interessano e si buttano, ce n'è un'altrettanta maggioranza invece proprio li vedi che non sono minimamente interessati a esprimere qualsivoglia sia la loro idea.
Io sono andato a votare, comunque sono andato a votare per impedire alla lista opposta alla mia di pensiero di prendere il posto in regione, sostanzialmente per questo motivo. Sono andato anche non motivatissimo, perché comunque in questi anni la classe dirigente mi ha deluso molto, no, esempio veramente non ha mai rispettato le proprie promesse elettorali, ha fatto tutt'altro, e poi anche un altro motivo che comunque non mi ha reso molto convinto del partecipare è stato che comunque la lista era formata da vari partiti, alcuni un partito ad esempio non ce l'avrei proprio voluto, perché non c'era proprio fuori diametralmente opposto alla lista che ho votato come ideologia.
E secondo te tanti la pensano come te magari e non vanno a votare proprio per sfiducia nei confronti?
Sì, esatto, c'è comunque moltissima sfiducia, perché tutti dicono sì ma tanto vado a votare, poi ci mettono sempre gli stessi, non cambia niente, i discorsi sono sempre i soliti, c'è molta sfiducia.
Certamente sono andato a votare, anche perché come ha detto Filippo facciamo scienze politiche e noi siamo molto vicini al tema delle elezioni, così, però io secondo me questa poca partecipazione alle elezioni è data anche dal fatto che i giovani soprattutto, ma le persone in generale, tendono a sentire lontane le regioni, non sanno quanto importanti siano le elezioni regionali, quante sono le decisioni vere e proprie che la regione prende, che sono veramente molto vicine alla vita dei cittadini, come per esempio la sanità, la scuola, sono queste l'ambito di competenza delle regioni, le persone molto spesso non lo sanno l'importanza, quindi secondo me bisogna informare di quanto siano importanti le regioni, soprattutto i giovani, il distaccamento dalla politica, molte persone non si interessano, lo vedo anche con persone più anziane che non interessa proprio, non lo voglio fare, non voglio votare, non si interessano, e secondo me è una cosa brutta. E niente, secondo me è andato da questo fatto, da sentire lontana la regione, anche non sapere che cosa fa la regione, sentono più vicine magari le elezioni comunali e le politiche, e sono un po' elezioni di seconda, come si dice, seconda categoria, come quelle europee, diciamo, le regionali.
Nato?
Sì, sono andato a votare e io credo che appunto non ci sia molta fiducia in quelli che possono essere candidati, soprattutto vedo che sono pochi ragazzi che sono interessati alla politica. Potrebbe essere che la vediamo come una situazione parecchio lontana dalla nostra realtà e che quindi magari altre persone non si siano sentite toccate dalla causa. Secondo me chi ha partecipato alle votazioni, cioè ha ritenuto che potesse in qualche modo cambiare insomma dire la propria. Chi non ha partecipato è perché non si è sentito rappresentato.
Sì, sono andata a votare. Penso un po' come diceva lei, che sia dovuto al fatto che una mancata rappresentanza comporti anche disinteresse, quindi secondo me un po' soprattutto la componente giovanile si divide in una porzione che è molto interessata ai fatti di politica e invece un'altra parte che invece è totalmente astratta da questi temi e quindi un po' di disinteresse, forse pigrizia, forse anche appunto il fatto di non trovare qualcuno che possa rappresentarci, che possa esplicare le nostre idee, porta poi a effettivamente non andare a votare, e poi anche al fatto che dicevate con lei delle regionali che magari sono ritenute secondarie rispetto ad altre elezioni, organi un po' visti come più lontani eccetera, quindi poi portano a dire no vabbè non mi interessa, non vado a votare.
Allora, per quello che ho visto io dal punto di vista comunque dei più giovani, dei miei amici, votare è percepito da tutti come un po' un sintomo di cittadinanza per rispondere a cose che magari non sentiamo troppo vicine, però pensiamo che sia comunque utile, e quindi c'è magari più attenzione verso il voto, verso anche magari tematiche più grandi. Ora l'abbiamo visto chiaramente con il conflitto israelo-palestinese, però c'è tanta più sensibilità secondo me sotto il punto di vista sociale più che politico in senso stretto, quindi penso che magari le regionali siano viste in maniera un po' più blanda perché insomma si sente più lontano. Tra i giovani io ho riscontrato questo, però a votare vanno, cioè, almeno i miei amici sono andati a votare.
Interessante spaccato che focalizza 5-6 tematiche. Interessante, hai fatto fatica a intercettarli questi ragazzi, queste ragazze?
Allora, ho fatto fatica dal momento in cui, diciamo, a Novoli ci sono facoltà diverse, gli scienziati politici, come dicevamo prima, sono quelli che comunque si sono quasi prestati, no? Quasi hanno voluto raccontare il motivo del voto, e qualcuno ha anche spiegato la sensibilità che si ha sul tipo di elezioni. Abbiamo sentito regionali di seconda categoria rispetto a... loro hanno dato anche motivazioni di questo tipo. Poi ci sono stati dei ragazzi che invece, paradossalmente, più ampi sono i gruppi che vengono intercettati e più tendenzialmente la statistica ci dice sarà più probabile che qualcuno ci parli, e invece c'è del silenzio. Qualcuno, appunto, come ti dicevo prima, mi ha manifestato la volontà di non riportarlo, ma che non ha votato per sfiducia o per mancanza proprio di risposta da parte della politica.
Ma non un soggetto apatico, diciamo, socialmente.
Assolutamente no. Tant'è che poi lo stesso gruppo, dopo aver detto, insomma, non aver voluto contribuire, diciamo, dare il proprio contributo, ha tirato fuori una bandiera della Palestina. Quindi vuol dire che da un punto di vista civico, sociale, c'è una partecipazione, c'è una volontà di esprimersi in qualche
questa
modo.
Questa indignazione manifesta e nelle manifestazioni, che però non sente di essere rappresentata o comunque di trovare uno strumento adeguato dal punto di vista politico. Però, appunto, come motivazioni, la mancanza di fiducia e la mancanza di interesse, no? Sono un po' in tandem in questa valutazione che fanno i ragazzi che ha intervistato.
Sì, sfiducia, interesse, anche perché un ragazzo in particolare, abbiamo sentito, ha detto non è neanche una questione di generazione, non è che io non mi sento rappresentato perché non c'è una persona della mia età, è proprio una questione di tematiche forse, cioè c'è un distacco anche da un punto di vista di contenuto. Io voterei, o comunque mi piacerebbe votare, poi vado a votare lo stesso, il senso era quello, qualcuno che mi rappresentasse anche da un punto di vista di mie volontà, di quello che voglio io per il mondo, ma evidentemente questo qualcosa non c'è, non arriva.
E poi abbiamo riflettuto, in conclusione vogliamo darvi uno spunto anche su questo, sugli strumenti, no? Le nuove modalità e l'uso dei social, da un lato dal punto di vista delle mobilitazioni. Andrea, riflettevamo sul fatto che non solo è il primo genocidio, no, raccontato in diciamo mondovisione, soprattutto i social sono stati il primo elemento di condivisione, dall'altro questo strumento digitale però non sembra tenere il passo da un punto di vista della comunicazione politica. Cioè ci sono politici e politiche, candidati e candidati, che mirano a una chiappa like, ma che in realtà rimbalza di fronte all'utenza della Gen Z.
Sì, perché si fa fatica a raccontare la politica sui social, e perché il social viene preso sempre come qualcosa di divertente, qualcosa di fumoso, qualcosa che non merita forse l'attenzione sufficiente. E mi viene da ridere, perché ci sono alcuni politici, o comunque la politica in generale punta quasi più sul divertire. Ci sono tante pagine di politici che puntano sulla satira, puntano sull'umorismo, puntano su quasi screditare a battuta i candidati, quando invece in realtà c'è da raccontare un programma, c'è da raccontare alle persone che frequentano poi quelle piattaforme il motivo per cui dovrebbero andare a votare. Ecco, un po' quello manca. Dall'altra parte, come dicevamo ora, i ragazzi sono sentiti proprio presi per la collottola, perché il genocidio è in corso, se lo sono trovati sul telefono, era impossibile, diciamo, voltarsi dall'altra parte. Quello è un po' il sentimento che ha portato alle manifestazioni, alle occupazioni dei licei, delle università, ed è quello che li porta in piazza e che ridà questo senso civico e sociale che però non si ritrova nella politica.
Questo è il gancio di riflessione che abbiamo voluto tenere insieme in questa prima puntata di Gen Z, giovani di piazza e di governo, riascoltabile anche in podcast su controradio.it. Prossima puntata di Gen Z in collaborazione con TIFF il 7 di novembre. Grazie Andrea Montigiani per essere stato con noi.
Grazie a voi, grazie Chiara.
Termina qui anche la nostra newsline. Prossimo appuntamento con l'informazione regionale alle 12.45. dalla redazione l'augurio di una buona giornata.
Gen Z, voce ai ventenni di oggi sul futuro di tutti.
Stai ascoltando Controradio FM 93.6 98.9.